Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Voglio ricordarvi che ormai da alcune settimane stiamo leggendo la lettera di Paolo ai Romani, che a volte viene chiamato il libro più grande della Bibbia. Ormai siamo giunti al capitolo 8, che a sua volta viene dichiarato il più alto, e il versetto 28 addirittura viene definito come il culmine, l'apice di questo capitolo. Ma rileggiamo sempre da questa epistola ai Romani, dal capitolo 8, il blocco che va dal versetto 28 al 30. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Riflettiamo un attimo di più su questo versetto, partendo dall'affermazione «quelli che amano Dio». Leggiamo alcuni versetti. Ci spostiamo in Galati, al capitolo 5, versetto 6. «Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione, nell'incirconcisione. In altre parole, non c'è distintivo. Quello che vale è la fede per mezzo dell'amore. L'amore è quindi il marchio di appartenenza. L'apostolo Giovanni spiega questo concetto così. Leggerò da Prima Giovanni, capitolo 4, i versetti dal 10 al 6. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio, la sede della misericordia per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Amica, amico che ci stai ascoltando, se odi i tuoi fratelli, sarà difficile per te credere che Dio ti ama e allo stesso tempo ti sarà difficile amare Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Così dice la prima epistola di Giovanni al capitolo 4, versetto 19. E l'apostolo Pietro dice nella sua epistola, la sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 8, «Benché non l'abbiate visto, voi lo amate». Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Solo un sincero amore per Dio possono recare gioia, possono recare allegrezza nella tua vita. Quali e quante sono le cose che cooperano al bene? Tutte le cose. Il buono e il cattivo, la luce e il buio, il dolce e l'amaro, le cose facili e quelle difficili, la felicità e la tristezza, la ricchezza e la povertà, potremmo dire ancora la salute e la malattia, la calma e la tempesta, il benessere e le pene, la vita e la morte. Cooperano è un verbo causativo, ciò vuol dire che le cose sono coordinate da Dio, che non sono casuali. Ricorda che Giuseppe riusciva a guardare alla sua vita passata, caratterizzata da vicissitudini, delusioni, sofferenze, e a dire ai suoi fratelli: «Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene». Così è scritto in Genesi 50, versetto 20. Io ho fiducia che anche noi, come figli di Dio, un giorno riusciremo a guardare indietro e a dire: «Tutto quello che è successo ha cooperato al bene». Giobbe affermò: «Ecco, mi uccida pure, o continuerò a sperare». Abbiamo letto da Giobbe capitolo 13, il versetto 15. È questo il tipo di fede che dobbiamo riporre in Dio. Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, perché è Lui che le suscita, è Lui, il Signore, che le stimola. Tuttavia però spesso ci lamentiamo, come fece Geremia. Perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore? Questa è la domanda che si faceva Geremia, riportata al capitolo 20, versetto 18. Durante un terremoto che si verificò a San Francisco tanti anni fa, una credente, camminando tra le macerie, sorrise. Un amico allora le chiese: «Come puoi sorridere davanti a una scena simile?» E lei rispose: «Gioisco perché ho un Dio che può scuotere il mondo. È meraviglioso poter affrontare la vita, la morte, senza paura. Penso a Paolo che riusciva a pensare al futuro senza preoccupazione. Infatti disse ai suoi amici: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». Questa testimonianza di Paolo ci viene riportata in Atti al capitolo 21, versetto 13. Molti di noi desidererebbero riuscire ad abbandonarsi completamente a Lui. Notate ora che tutte le cose cooperano al bene di quelli che sono chiamati, e questo secondo il suo disegno. Per molti questo concetto è difficile da ingoiare. Dobbiamo chiarire che i chiamati sono coloro che non solo hanno ricevuto un invito, ma l'hanno anche accettato, e sono nati dall'alto. Conoscono per esperienza l'amore di Dio. Paolo ai Corinzi descrive tre gruppi di persone, e credo siano poi quelli che ritroviamo anche nel mondo di oggi. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Essi confidavano nella religione, nelle cerimonie, nei riti. Per loro la croce era un impedimento. I greci, i gentili, confidavano nella filosofia, nella saggezza umana. Per loro la croce era una pazzia. I chiamati, invece, erano un gruppo al di fuori sia dei giudei sia dei greci, i quali non erano stati scelti né per la loro religione né per la loro saggezza. Dio li aveva chiamati. Per loro la croce era la dinamite di Dio per la salvezza. I chiamati hanno sentito la voce di Dio. Questo è importante. Lasciate che torni all'esempio delle tartarughe che ho usato tempo fa. Supponiamo che andiate presso una palude e che vi rivolgiate alle 10 tartarughe che ci sono dentro, dicendo: «Vorrei insegnarvi a volare». 9 di loro rispondono: «Non ci interessa, ci piace stare in questo ambiente, ci sentiamo a nostro agio». Una di loro invece esclama: «Sì, a me piacerebbe volare». Quella è la tartaruga chiamata, e a lei sarà insegnato a volare. Ora, questo non ha niente a che fare con le altre. Sono tartarughe perché lo sono e basta. Insomma, i perduti sono tali perché vogliono che sia così. Nessuno in questo mondo è costretto ad essere perduto. Se lo è perché ha scelto di esserlo. Anni fa un ragazzo voleva unirsi ad una chiesa. I responsabili gli fecero alcune domande: «Come ti sei convertito?» Ed egli rispose: «Il Signore ha fatto la sua parte e io la mia». Pensarono che ci fosse qualcosa di sbagliato nella sua dottrina, così proseguirono: «Che parte ha avuto il Signore e che parte hai avuto tu?» Il ragazzo diede un'ottima spiegazione: «Il ruolo di Dio è stato quello di salvare, il mio quello di peccare. Io sono scappato il più lontano possibile, dove il mio cuore malvagio, le mie gambe ribelli potessero portarmi. Egli mi ha inseguito fino a raggiungermi». Amica, amico, vedi, è proprio così che il Signore ha salvato anche me. Questo pensiero non elimina né compromette il fatto che chi vuole può andare a Lui e che chiunque può credere. Henry Beecher ci dà un'originale spiegazione. Gli eletti sono i chiunque vuole e i non eletti sono i chiunque non vuole. E tutto ciò è conforme al suo disegno. Amica, amico, se la tua mente non si è ancora conformata al disegno divino e alla sua volontà, è ora che lo faccia, perché questo è il suo universo, è lui che l'ha fatto. Io non so perché abbia scelto di creare una terra rotonda invece che quadrata, non mi ha chiesto come la volevo. L'ha fatta rotonda semplicemente perché ha preferito così. Il suo disegno sarà eseguito. Lui ha la potenza e la saggezza per farlo. Tutto ciò che Dio fa è giusto. Non criticare Dio, dicendo che non ha il diritto di salvare chi vuole essere salvato. Ne ha tutto il diritto. Egli è equo, è amorevole, e tutto quello che fa è giusto. Un grande teologo del passato, che rispondeva al nome di Simeone, nei suoi messaggi su Romani, capitolo 8, proprio il capitolo che stiamo studiando questa sera, diceva che c'erano almeno tre motivi per cui predicava la dottrina dell'elezione. Perché portava l'ascia alla radice dell'orgoglio, della presunzione, della disperazione. Mi piace perché non c'è posto per l'orgoglio nella dottrina dell'elezione. Sono la sua opera, l'opera del Signore Gesù, la sua saggezza, il suo disegno che vengono portati avanti. La volontà di Dio viene giù dall'eternità come un grande compressore a vapore. Non pensare di poterlo fermare, anzi, fai meglio a saltarci su. Non hai alcun riferimento con la perdizione. Se qualcuno dovesse mai parlarti della possibilità di essere predestinati alla perdizione, sappi che questo non è scritturale. La predestinazione significa che quando Dio ti salva, egli si prende cura di te. Quelli che ha preconosciuti li ha predestinati, e quelli che ha predestinati li ha chiamati, e quelli che ha chiamati li ha giustificati, e quelli che ha giustificati li ha glorificati. In altre parole, questo sorprendente paragrafo tratta il tema della santificazione, sebbene Paolo non ne faccia alcuna menzione. Perché? Perché la santificazione è l'opera di Dio nel cuore e nella vita del credente. Questo è l'eterno disegno di Dio. Significa semplicemente che quando il Signore, che è il grande pastore, il buon pastore, il capo dei pastori, comincia con 100 pecore, è certo che tornerà a casa con tutte 100, non ne perderà neanche una. Rammenterai sicuramente la parabola che il Signore ha raccontato a questo proposito e che viene riportata in Luca, capitolo 15. C'era un pastore, un buon pastore, che rappresenta il Signore Gesù. Un giorno una delle sue pecorelle si perse, andò via. Il pastore avrebbe potuto dire: non importa, ne abbiamo altre 99 al sicuro, è una buona percentuale. Chiunque si occupi di queste cose sa che se arrivi al mercato con poco più del 50% delle pecore che sono nate, hai fatto un buon lavoro. Ma il nostro è un pastore un po' insolito. Non è soddisfatto delle 99. Se ne giustifica 100, vuole glorificarne altrettante. Renderò questo pensiero un po' personale. Un giorno il Signore conterà le sue pecore. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Dove sarà mai Enzo Di Salvia? Sembra che non ce l'abbia fatta. Lo lascerò andare. Tanto pochi credevano che ci sarebbe riuscito. No, amica, amico. Egli non lo lascerà andare. Quel pastore gli andrà dietro. La dottrina dell'elezione significa che il pastore torna a casa con le 100 pecore. Non è una dottrina che spaventa, anzi, è stupenda. Significa che anch'io sarò lì, e ci sarai anche tu, se avrai creduto in Cristo. È la dottrina più confortante che ci sia in questi giorni, giorni così incerti in cui viviamo. Tutte queste considerazioni sulla vita presente e futura del credente liberato dalla signoria del peccato e della legge, l'apostolo Paolo esplode in un trionfante inno di lode. Leggiamolo subito insieme in Romani 8, dai versetti 31 sino al 39. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che diremo dunque riguardo a queste cose? La mia risposta è: cosa posso dire? È tutto così bello che non ho niente da aggiungere. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Il Signore è dalla nostra parte. Nessuno può accusarci di niente in sua presenza. Egli non ha risparmiato suo figlio. Ha risparmiato quello di Abramo, ma non il suo proprio. E dal momento che ha donato suo figlio a morire per noi, ci darà anche tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Qualcuno dirà: ma forse non sono in grado di resistere. Ebbene sappi che lo farà lui per te, ti sosterrà. Le sue pecore sono al sicuro, e non perché siano furbe. Un allevatore mi disse una volta che le pecore sono stupide, prive di difese, infatti non hanno artigli affilati o zanne, inoltre non sanno correre velocemente. Sono piccoli animali indifesi. Ebbene, se una pecora si alza su e canta «sono al sicuro», lo è davvero? Sì. Forse perché è furba? No. Semplicemente perché è nelle mani di un pastore meraviglioso. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? White Moody ha illustrato questo pensiero in questo modo. Supponete che io vada nella gioielleria più elegante del paese e che il proprietario mi tiri fuori il diamante più bello dicendo: è suo. Sta dicendo che mi regala questo prezioso diamante? Replico. E lui: sì, proprio così. Quando me lo dà, secondo voi, esiterò a chiedergli un pezzo di carta per avvolgerlo dentro e portarmelo via? Vedete, amica, amico, se Dio ha dato suo figlio a morire sulla croce per te, puoi dubitare che ti possa dare tutto ciò che ti occorre in questa vita e in quella futura? Gli eletti di Dio sono peccatori giustificati. Dio ha posto il suo trono dietro di loro. Chi potrà condannarli? Nessuno. Perché? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato. Cristo ha rimosso ogni condanna e il credente è al sicuro, grazie alla sua opera quadruplice. Cristo è morto per noi, è stato ceduto a causa delle nostre offese. Cristo è risorto dalla morte, risorto per la nostra giustificazione. Come terza considerazione sull'opera di Cristo possiamo dire che Egli è alla destra di Dio. Lo è in questo preciso momento. Egli è il Cristo vivente. Se hai bisogno, perché non ti rivolgi a Lui? Quarto, Cristo intercede per noi. Hai pregato per te stesso stamattina? Avresti dovuto farlo. In ogni caso sappi, se non l'hai fatto, che Egli ha pregato per te. È meraviglioso. L'opera quadruplice di Cristo è il motivo per il quale nessuno può lanciare un'accusa contro gli eletti di Dio. L'Apostolo cita poi al versetto 35 tutto quanto è immaginabile. È possibile che la tribolazione o le afflizioni possano separarci dall'amore di Cristo? No, perché Egli non lo permetterà. L'angoscia o il dolore? Forse pensi che il Signore ti abbia abbandonato, ma non è così. La persecuzione, e qui è intesa come persecuzione legale, significa che ci sarà chi sosterrà una campagna contro di te, ma questo non ti separerà dall'amore di Dio. Oppure la fame, la nudità, il pericolo, la spada? A proposito, questa non è altro che la biografia di Paolo. Egli sapeva per esperienza che queste cose non ti separeranno dall'amore di Cristo, mai. Il versetto 36 di Romani, capitolo 8, è una citazione del Salmo 44, versetto 22. Per causa tua siamo ogni giorno messi a morte, considerati come pecore da macello. È un quadro spaventoso dei santi che vivono in questa era della grazia e credo che, con tutto il cuore, che sia un sistema satanico che va contro i figli di Dio. Lo rivela anche la storia della Chiesa. Amica, amico, se sei dalla parte di Dio oggi, questo ti costerà qualcosa. Un mio amico che da giovane aveva lavorato in un mattatoio, lavorava proprio di fianco all'uomo che, con un coltello ben affilato, tagliava la gola della pecora. Vedere centinaia di animali fatti a pezzi era uno spettacolo orrendo. Il primo giorno si sentì così male che fu costretto ad andare a prendere un po' d'aria fresca fuori. Allo stesso modo, fa male vedere cosa accade oggi ad alcuni credenti. Ma neanche questo, se ci dovesse capitare, ci separerà dall'amore di Dio. Come potrà mai una pecora essere più che vincitrice davanti al suo carnefice? Ecco un altro meraviglioso paradosso della vita cristiana. Che cosa vorrà dire essere più che vincitori? Ricevere assistenza da un altro che consegue la vittoria per noi, che non ci lascia mai sconfitti. La vittoria appartiene a Cristo, non a noi. La vita vittoriosa non è nostra, ma sua. Infatti sono persuaso, vuol dire che l'Apostolo sa cosa sta dicendo. La morte non può separarci. In effetti, essa ci conduce alla sua presenza. Le parole che molti primi martiri cristiani dicevano quando erano messi a morte erano: «Grazie, così potrò andare subito alla presenza del mio Salvatore». E così non ricevevano del male in quel modo. La vita. Spesso è più difficile affrontare la vita che la morte. Ma le tentazioni, i fallimenti, le delusioni, le incertezze, le sofferenze della vita non possono separarci dall'amore di Dio che è in Cristo nostro Signore. Gli angeli, credo che intenda dire quelli caduti, i principati e le potenze, sono nemici spirituali del credente. Le cose presenti indicano le circostanze attuali. Le cose future riguardano il futuro, ovviamente. Né altezza né profondità, né alcun'altra creatura. Include qualunque altra cosa ti venga in mente. In pratica, assolutamente nulla ci può separare dall'amore di Dio che è centrato in Cristo. Amica, amico, la salvezza è una storia d'amore. Noi lo amiamo perché ci ha amati per primo e niente ci può separare da questo amore. Siamo entrati in questo capitolo senza condanna. Ne usciamo ora senza separazione e in mezzo tutte le cose cooperano al bene. Tu potresti fare di meglio? Tutto ciò è semplicemente meraviglioso. E con queste affermazioni sulla profondità, sulla grandezza dell'amore di Dio, io voglio fermarmi qua a questo punto. Quindi vi rinnovo il mio appuntamento a domani sera. Ciao.